mtaji wangu. Maisha ni maisha ni bwana mwenzangu, warogoni walogoni, samani yangu ataijua nani, ataijua nani, acha adia zangu kifungoni, kifungoni na mista kamari na susiti wana nikata, wana nikata jicha no shabda na imani mwene moyo hata nipaja, hata nipaja. Staki lusko, nataka paro safi kwake niwe nimefall in love. Staki lusko, nataka paro safi kwake niwe nimefall in love. Unajaga ni kini mladia ni jarika moyo ni laibatika ni undanga ni mi tupo safari ni wakati shapa mini mi unyache njia ni.
Garibu ngera jogo wepa mukione ni pemani ya ro virone ni control kikumso kibisho malare from ghetto menwe keatero sina makasho chumbo niko vila kero weni bichi buffalo watu wapake cho uniache adko kiwa show komba moyo kusuke na kupenda ikiwa demo wa kuburuzo niambio kukune kalenda ukichota ni umiza unaje ya kupenda kuwa malo velo van nani kikutenda manombo ni same unaje ya kupenda kuwa malo velo van nani kikutenda manombo ni same
unajaga ni kini mladia ni jarika moyo ni laibatika ni undanga ni ni tupo safari ni wakati shapa mini mi unyache njia ni malale
kakumulisho
malale
kakumulisho malale.
Amici di radiofonica.com,
buonasera!
E ben, c'è l'eco, come ma questa sera sogno o son destro?
No, sei destro.
Sono destro,
yes,
sono destro.
Sei destro, sono qua.
Alex. Ah, ma buonasera.
Ciao Alex.
Ci facciamo anche il gesto, è normale.
Te sono mancata?
Beh, direi che il 50% manca sempre.
Universo parallelo però è sempre qui.
Certamente, certo.
Con o senza Assunta. E ma questa sera, per chi ha ascoltato questa musichetta iniziale che veramente ci ha fatto ballare,
fantastica,
e abbiamo come ospiti due cose molto, molto diverse tra loro, ma in realtà sono unite come facciamo sempre nel nostro universo parallelo. Quindi abbiamo due realtà, abbiamo una realtà umbra perugina che diciamo è a tanti componenti, ma qui questa sera ne abbiamo potuti ospitare per motivi di spazio solamente due. Di cosa stiamo parlando?
Di un coro.
Di un coro, precisamente?
Coro dell'Accademia degli Unisoni.
Coro dell'Accademia degli Unisoni. Bene, quindi ne parleremo insieme.
Coro dell'Accademia degli Unisoni. Coro dell'Accademia degli Unisoni. No.
Alex! Con Leonardo e Claudia, quindi approfondiremo questo argomento. Da quest'altra parte, alla mia sinistra, abbiamo invece due artisti diversi. Che fanno?
Noi dipingiamo da tanti anni, da quando abbiamo finito la scuola, sono 10 anni ormai che ci divertiamo così a creare dei quadri.
Quindi abbiamo due pittori, uno umbro e uno...
Di Tanzania.
Quindi
che non è proprio dietro l'angolo, ma abbiamo l'onore di averlo qui.
Di averlo nel nostro
di
universo.
Averti qui.
Simon e Francesco. Sì. Quindi queste sono le nostre due realtà, oltre a quella di Alessandro, che dal Veneto è sempre qui vicino a noi.
Esattamente,
poi
che poi ci ha portato anche una chicca di intervista. Intanto ti salutiamo Alessandro e poi proveremo il collegamento, di modo che ci dirà lui, ci svelerà chi sarà l'ospite di questa sera che ha fatto l'intervista insieme a lui.
Quindi a me l'onore di dire sigla!
Rieccoci qua.
No, stasera andiamo
ad eco,
andiamo di pari passo. Si vede che non ci vediamo da tanto.
Eh sì.
Alex. Però oggi direi che siamo in buona compagnia.
Beh, direi ottima, e soprattutto anche ottima la musica. Io ho già spulciato, sai.
Almeno stasera non ti sentirai da solo.
No.
Siamo
Ma io mai mi sento da solo, perché comunque tu stai lavorando e io sto lavorando, quindi...
Certo, siamo in diretta...
Due universi paralleli.
Ci rendiamo paralleli ugualmente. Allora, buonasera ai nostri ospiti. Buonasera. Ripetiamo, Claudia, Leonardo, Francesco e Simon. A due, li acchiappiamo per parlare del loro mondo. Quindi io inizierei a parlare prima con Simon, giusto perché
per
prima,
presentare.
Prima della nostra sigla, per chi ci ha ascoltato o per chi non ha potuto può riascoltare, ricordiamo le nostre repliche, la possibilità di download a distanza di 2 o 3 giorni, tempo che il nostro Francesco si attiva nel mettere i podcast, quindi c'è la possibilità di ascoltare le nostre repliche. E
certo,
chi ha la possibilità
di ascoltare e scaricare
scoprirà che appunto all'inizio non c'è stata la nostra sigla, ma c'è stata una canzone un po' diversa. Di chi è, Simon?
È una canzone del mio fratello, si chiama Adam.
Adam?
Sì.
Che lo salutiamo.
Lo salutiamo?
Sì, sta in Tanzania.
Allora
lo salutiamo più forte.
Potrà ascoltarci ugualmente, il bello della web radio.
Grazie.
Quindi lui ha composto questa canzone?
Sì, lui mi ha mandato queste canzoni perché siccome da tempo che non ci vado lì, laggiù, allora lui mi ha mandato...
Vuole far sentire la sua vicinanza?
Sì.
E c'è riuscito?
Sì.
Ti senti un po' a casa nell'ascoltare le sue parole?
Sì. Mi sento anche la mancanza.
Anche perché dicevamo che questo testo non è scritto in inglese, non è scritto in diciamo nelle solite lingue con le quali uno vuole rendere internazionale la propria musica. Ma che testo è?
Lui questa canzone ha scritto in lingua Swahili.
Swahili.
E chi parla della vita di laggiù e poi i problemi.
Quindi è un po' un quadro di quello che è la vostra vita là in Tanzania.
Sì.
Bene. Quindi speriamo di farlo venire qua in Italia, dicevamo. Ha 19 anni, ma a quanto pare si dà da fare.
Sì.
19 anni e già compone queste cose?
Sì.
E poi ha un futuro.
Tanti canzoni, non solo queste.
Quindi scrive? Bene.
Sì, scrive. Bene. Poi questa l'ha fatto 5 anni fa.
Però è molto musicale, penso che sia vicina, si possa avvicinare un po' a tutti quelli che amano la musica in generale. Poi parleremo col compagno Francesco. Adesso lasciamo respirare un po' Simon. Mi sembra il caso. E cambiamo il nostro universo. Ci ritroviamo con Claudio e Leonardo a parlare invece di musica. Voi siete, fate parte di un coro di Perugia.
Sì.
Dove si trova questo coro? Come si chiama? Come è nato?
Allora, il coro si chiama Accademia degli Unisoni, come l'associazione che lo contiene. E dunque è nato 5 anni fa, quasi esatti, 4 gennaio, abbiamo registrato questa associazione che è nata dalla passione per la musica, di far musica, musica in questo caso classica, contemporanea anche però del filone diciamo colto, tanto per usare una parola poco simpatica ma insomma per capirci, quindi un altro genere dalla canzone di prima. Lui è il direttore, Leonardo Nollini, e io sono un contralto e presidente anche dell'associazione, e quindi rappresento un po' tutti i nostri colleghi unisoni. Noi ci chiamiamo unisoni.
Come mai questo nome? Quindi da chi è nato?
Forse Leonardo lo deve raccontare, sì.
L'Accademia degli Unisoni era un'antica accademia perugina nella seconda metà del Cinquecento che... A differenza della maggior parte delle accademie che erano soprattutto formate da dei letterati, in questo caso erano letterati ma anche e soprattutto musicisti, e si ritrovavano proprio anche per eseguire, discutere anche di musica. E, infatti anche il nome degli unisoni tradisce un po' questa intenzione. E, allora, siccome questa accademia ha avuto una vita non troppo lunga, insomma è durata per qualche anno, poi è stata chiusa, è stata rifondata, però insomma dal 600 non è più stata rifondata. Allora non so, mi sembrava una cosa interessante a Perugia poter ridare un nome
far rivivere un po' rivivere, qualcosa che è stato importante.
Sì, importante, sì, perché erano dei intellettuali dell'epoca tra i più, diciamo, tra i più noti della città, e quindi era anche
un po' un caffè musicale, sì. Un caffè musico letterario.
Un coro autonomo, abbastanza rara la cosa, perché di solito i cori in Italia sono legati o alle parrocchie o qualche altra.
Invece il vostro è legato all'associazione,
noi siamo proprio,
quindi
è la nostra, sì, è proprio, siamo autonomi, autogestiamo il tutto.
Economicamente come si fa, appunto?
Con le quote associative, con qualche contributo. Sì, di sponsor, a volte facciamo dei concerti e ci danno qualcosa, oppure cerimonie, occasioni.
Quanti siete?
Siamo una quarantina.
Sì,
una quarantina. Siamo cresciuti tanto di numero nel tempo.
Come si fa, direttore, a gestire 40 persone?
Non è facile, è abbastanza impegnativo, però comunque la musica, il cantare insieme li rende molto attenti. E quindi
da che età a che età?
L'età, diciamo, per il momento è abbastanza alta, tutto considerato, però comunque diciamo
dai 25
ai 60 circa.
Beh, sì. Un bell'arco.
Sì.
Direi che c'è un bel confronto, sicuramente.
Il bello di questo tipo di cose, di musica e di attività, è che proprio non ci sono
limiti.
No, sì.
Bene, quindi questa è, penso, una ricchezza.
Sì, unisce persone di interessi diversi, età diverse.
Sicuramente ascolti musicali diversi, perché non tutti ascolteranno solo e esclusivamente la musica classica. Quindi sarà divertente anche confrontarsi su questo.
Sì.
Quindi, bene, è una realtà diversa, quindi, che si ritrova a Perugia.
Sì.
Rispetto a quelle che, diciamo, si conoscono.
Nella sua autonomia, sì. Poi ci sono tanti cori che fanno cose.
Quando vi incontrate?
Noi ci incontriamo due volte la settimana, il martedì e il venerdì sera in genere.
Dove?
Ci si ritrova alla sala Sant'Anna, che c'è stata generosamente offerta dal comune.
Bene.
Assessore alla cultura ci ha dato questa possibilità.
Sì. Quindi due volte alla settimana bastano?
Bastano, sì. Per me ce ne vorrebbero di più, ma insomma, questa è una mia.
Beh, consideriamo che comunque sono persone che lavorano, ovviamente hanno una vita frenetica come ce l'abbiamo tutti. Già trovare due spazi durante la settimana, di sera, penso,
dopo cena.
Non credo che sia proprio facile. Vuol dire che c'è la passione dietro.
Sì, assolutamente.
Quindi questo ci fa piacere. La stessa passione che accomuna, penso, anche Francesco a Simon, invece, parlando di pittura.
Sì,
ma come si fa, cioè, a dipingere insieme uno della Tanzania o Tanzania? Qua questo ancora mi rimane dentro. È un umbro, un perugino doc.
Cioè, la cosa più importante, è proprio quello che ci porta avanti, è il piacere dell'arte di esprimersi, di sperimentare. Con tecniche nuove, con colori sempre nuovi, le nostre idee, quindi è quello che ci porta avanti. Io credo che sia importante per chi si ritiene artista, che si debba confrontare anche con tutto quello
realtà
che
loro, diverse,
sì,
anche
realtà
della
diverse. E io, conoscendo Simon, ho scoperto un artista,
un altro mondo, anche
un mondo diverso,
che comunque l'Africa è un'altra cosa rispetto a noi. E qual è la cosa che vi accomuna? Quali tecniche voi usate che vi accomunano?
Ma noi spaziamo, appunto, il nostro obiettivo non è trovare un nostro stile, ma è sperimentare sempre cose nuove. Quindi non ci vogliamo classificare in un movimento oppure in un'ideologia di artisti, ma ogni giorno proviamo differenti tecniche, quindi partiamo, non so, dalla coloria olio, poi possiamo anche utilizzare la sabbia, il vetro, la ceramica, fino ad arrivare adesso a dei composti che sono, appunto, composti polimeri, resine, che vengono alterati dal tempo, da tanti fattori.
Quindi un po' tutto.
Sì.
Simon, ma dell'arte italiana cos'è che ti affascina di più, se c'è qualcosa?
La tecnica. Sì, mi piace molto la tecnica che usano i pittori che si trovano qua. io la mia tecnica è un po' diversa, quindi ho provato di combinare insieme e Francesco ho usato un po', ho provato a copiare la sua tecnica e poi abbiamo creato queste cose molto particolari.
Sì, in effetti è bello perché l'altra volta mi ritrovavo ad una loro esposizione e la cosa bella che mi raccontavate è che addirittura una tela che era partita dal lavoro di Francesco poi è stata conclusa da te.
Sì,
questa
sì,
è una cosa un po' diversa dal solito. A me piace l'arte, vengo da una famiglia insomma a cui piaceva tutto questo, mi sa un po' strano che di solito no, si è gelosi di quello che si fa, di quello che si produce, di quello diventa un po' proprio. Invece nel vostro caso è quasi come se generosamente.
No, è che non ho fatto in tempo, devo finirla.
E lui te l'ha rubata.
L'ha rubata prima che ho iniziato a dipingere, avevo fatto solo la base. Gli piaceva tanto la base che ci ha fatto il quadro lui e io era rimasto senza. E quindi adesso sicuramente farò le basi da un'altra parte
nascosta
di notte al buio da solo nella tua tenda . Però, che musica ci hai portato Francesco?
Ma io ho portato musica molto varia che a me anche Sam ci piace perché un po' ci fa pensare fa pensare anche non sempre cose belle oppure felici, però ci fa riflettere per comunque darci uno spunto creativo, perché comunque dal disagio viene l'arte, non viene sempre dalle cose positive.
Ma è qualcosa che voi ascoltate mentre dipingete?
Ma, sì, anche quando, mentre dipingiamo.
O nell'MP3 o in macchina?
Spaziamo da musica italiana a musica più...
Bene, che cosa mettiamo quindi?
Sì, mi piace molto ad esempio una canzone di Zucchero. Che si chiama Gli Angeli, che ho messo.
L'ascoltiamo.
Di Vasco.
Sì. Ah, una di Vasco, me lo scusa.
No, perché sì, c'è anche.
No.
Gli Angeli di Vasco.
Sì.
Si può spiegare qui, hai una sorpresa che neanche te lo immagini, dietro non si torna, non si può tornare giù, quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie e vedi quante cose sono solo fesserie is
tutto tu. Vivi in bilico e fumi le tue Lucky Strike e ti rendi conto di quanto le maledirai. E da qui, e da qui, qui non arrivano gli ordini a insegnarti la strada buona. E da qui, e da qui, qui non arrivano gli angeli.
Tornati.
Gli angeli, ribadiamo, di Vasco Rossi. Gli angeli, tutti quanti abbiamo un angelo. Che dici, Alex?
Io anche due, dai.
Nei due?
Sì, sì, sì.
Sei sempre stato raccomandato, tu continui ad esserlo.
Mai raccomandato, frutto del mio impegno quello che faccio.
Alex, ti odio. Grazie. Allora, Leonardo e Claudia, dicevamo.
Scherziamo, naturalmente.
Certo, ovvio, lo sanno tutti. Leonardo e Claudia, dicevamo, quindi questo coro e questa accademia, queste due cose mescolate insieme che creano un'altra cosa ancora, quindi consentono delle persone di arricchirsi, di incontrarsi due volte alla settimana, dicevamo, e di non solo crescere a livello, diciamo, professionale, se vogliamo dire così, dal punto di vista musicale, ma anche umano, perché ci si confronta. E dicevo prima che è difficile, no, mettere insieme tutte queste persone dai 25 più o meno ai 60 anni, dicevo a Leonardo. E un'altra domanda simile a questa. Ti è mai capitato di ritrovarti a dover mediare tra scontri interni? E come ti sei comportato? Cioè, in questi casi c'è la competizione? Oppure all'interno di un coro questa cosa è un po' meno sentita?
Ma un po' di competizione probabilmente c'è sempre, e un pochino bisogna mediare, bisogna cercare di smussare gli angoli, no? Questo è per evitare poi che ci possano essere delle tensioni che non che nuociono negativamente alla, insomma, alla resa,
al risultato finale,
diciamo.
Certo.
Però questo può esserci, può capitare, insomma, le persone, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha la sua, insomma, modo di vedere le cose, quindi tenerne 40 insieme e cercare di non che tra loro convivano non è facile, quindi bisogna sì in qualche maniera mediare. Però per quello che è la mia esperienza in questo gruppo, devo dire che onestamente non mi è capitato quasi mai, comunque si è trattato di una cosa molto passeggera.
Quindi c'è un'energia positiva.
Sì, perché sì, noi sì. Parliamo, cioè facciamo delle assemblee, comunichiamo con le email, ci abbiamo anche...
Quindi non finisce lì,
tempo,
in, quelle poche ore serali.
No, infatti le cose, se sorgono delle questioni da discutere, poi le affrontiamo, quindi questo, no? Favorisce poi...
È importante una continuità di rapporto, sì. Quindi. Bene, quindi quando vi incontrate quelle due volte alla settimana, non è oh ciao!
Si fanno le prove, certo. Severissime, e quindi c'è poco da...
Severissime,
parlo,
dicono.
Loro vorrebbero anche chiacchierare tanto, però,
un po', però...
Qualcuno ha detto severissime, Leonardo, non so se hai sentito, A chi è riferito non so,
non lo so.
Ma perché è bello questo, proprio uno va lì perché contemporaneamente si rilassa, no? Non pensa più alle cose della giornata, eccetera, e si impegna. Si rilassa, si impegna.
Poi ci sono delle regole.
Una cosa particolare da provare, io vorrei suggerire a molti di provare, sì.
Sì, molto spesso questa cosa spaventa l'idea dell'impegno, del far cose forse anche non così nuove, però anche se c'è molta fatica, alla fine la gioia dell'aver raggiunto quel risultato è molto grande. Io dico anche perché l'ho provata personalmente, io prima di fare il direttore di coro, da bambino
sei stato dall'altra parte,
quindi so che cosa significa. E la fatica è tanta, ma anche la soddisfazione è altrettanta, forse anche di più.
Dove hai studiato?
Io ho studiato al Conservatorio di Perugia. E mi sono diplomato prima in pianoforte, poi ho fatto il percorso per la direzione di coro, ho fatto composizione e anche direzione di coro.
Ah, quindi c'è proprio
un percorso specifico.
Sì, non sapevo, pensavo che chiunque potesse.
Devo dire che lo pensano in molti,
Cioè, nel senso, ti sei laureato in conservatorio, volendo puoi fare anche il direttore di coro, invece no.
Lo pensano in molti che per fare il direttore di coro sia sufficiente conoscere la musica, invece non è così. E poi purtroppo capita che talvolta delle realtà corali non siano molto all'altezza perché la preparazione non è adeguata. Io adesso non dico perché voglio fare...
No vabbè, comunque se esiste, no? Voglio dire, se esiste una facoltà in medicina, uno deve fare il medico. Se esiste una facoltà in infermieristica o in farmacia, è un'altra cosa. Il ramo è quello,
sì,
ma...
È per i coristi che non è richiesta una preparazione specifica, anche se poi piano piano si costruisce questa preparazione. Il corista può essere un dilettante, il maestro no, perché comunque poi i repertori che affrontiamo sono abbastanza...
Anche perché poi se no il dilettante come fa a trasformarsi in qualcosa di più?
Capito.
Se il direttore non ha questo sguardo in avanti,
esatto,
no? Penso.
No,
non è improvvisato, penso che sia automatico questo, no? In funzione della vostra crescita,
infatti.
Credo, poi non so, sono ignorante anch'io.
La guida deve essere quella,
no? Chi ti guida deve avere per forza, deve stare un passo più avanti a te, uno, due, tre, chissà, magari sarebbe bello. Oggi purtroppo io lo dico sempre, lo dico spesso, che guide non ce ne sono più in nessun campo e questo è un grosso handicap per i giovani da adesso in poi. Perché non si hanno guide, quindi è normale l'anarchia, la confusione, dove vado, cosa faccio. Sì, tutti si improvvisano a far tutto, sì. Ci sono dei tutologi solo perché c'è internet, ma poi alla fine la specializzazione manca e vola via, no? Quindi teniamoci di cari questi guru nei vari ambiti. E dicevo, quindi voi siete tutti dilettanti o c'è qualcuno che invece ha studiato?
A vari livelli, c'è chi ha fatto studi musicali, chi ha conoscenze così un pochino, però non è una cosa richiesta perché poi la formazione avviene proprio facendo le prove, praticamente. per esempio noi facciamo anche degli incontri di vocalità, di tecnica vocale con una cantante che ci insegna la tecnica dell'uso della voce.
Quindi tu a casa fai perdonatemi, quelle cose
lì,
un po'
lì con l'insegnante, cioè, non è uno studio proprio da cantante, però insomma, siccome la emissione della voce che diventa strumento è diversa dall'emissione nel parlare normale, ed è in un coro che
la respirazione, no?
Esatto, cioè, sì.
Inspira, espira,
quindi cerchiamo di migliorare anche da questo punto di vista, però ecco, senza, non è che a casa c'è uno studio, no?
Sei davanti allo specchio,
come chi lo fa, ecco, finalmente c'è una, quindi ecco, approfondiamo, ma non sono richieste, insomma, specifiche
competenze. E le musiche come le scegliamo? Cioè, come funziona?
Le musiche le scegliamo intanto sulla base della, diciamo, della preparazione che ha il coro, quindi anche delle voci che io ho davanti, e quindi le scelgo sulla base di quello che loro possono,
le potenzialità,
sì,
quindi
anche se spingo molto in avanti, cioè conoscendo le potenzialità, però cerco anche di andare molto avanti in modo che loro comunque siano stimolati a far sempre meglio, cercare di migliorarsi anche nel fare la vocalità, sentirsi stimolati a farla bene.
È una serata tipo, quali sono le musiche che voi toccate anche per esercitarvi?
Ma dunque,
così anche per noi profani.
Per esempio, in questi ultimi tempi stiamo provando sia musica barocca, stiamo facendo Monteverdi, stiamo facendo Bach, ma anche stiamo preparando un concerto per ricordare un musicista, un compositore perugino, Claudio Mantovani, che è scomparso circa un anno e mezzo fa, che ha composto dei brani didattici, ha composto tantissime cose, però in particolare noi stiamo parlando dei brani didattici per i cori e in generale per l'istruzione musicale. E quindi questo, diciamo, è un repertorio contemporaneo. E poi
ci sono mai delle lamentele, cioè, no maestro, questo no, non ce la farò mai. Sì,
ci sono però diciamo sono equilibrati, nel senso che magari chi
ce la fa dice vabbè dai che ce la facciamo, no, c'è una compensazione.
Sì cioè.
bene. E voi invece musica classica vi aiuta nel vostro comporre?
Non è
proprio la preferita,
però non è che, diciamo, questo tipo di musica non è una musica adatta, siamo aperti a tutto quello che è. Per noi l'arte è a 360 gradi, quindi alla fine è un'espressione, qualsiasi cosa
va bene, purché funzioni e arrivi all'animo umano, no?
Sì,
quella
sì,
è arte. E voi come vi siete incontrati? Perché questo non ce l'avete raccontato.
Ma, noi siamo,
quindi, come l'ha detto lui, uno che lavora come un negro, gli ho detto oggi ho lavorato come un negro.
Infatti, c'è sempre la stanchezza, faccio 10 ore, 9 ore al giorno.
Mamma mia.
Però siccome arte per me è come un hobby, quindi riesco a dipingere perché per me è come un divertimento. I miei amici che lavoriamo insieme, quando sono a casa si mette davanti alla TV, è finita la serata, la giornata, quindi non possono fare niente. Però io ogni tanto mi metto a dipingere, ascolto la musica, quindi con la musica mi dà il carico. Quindi posso
ricarichi?
Posso dipingere fino anche a l'una della mattina e poi vado a dormire. Quindi tante volte dormo pochissimo perché perdo tutto il tempo a dipingere,
a provare.
Quindi la notte aiuta, è vera questa cosa?
Sì.
Il silenzio, la tranquillità.
Sì, il silenzio, sì. Infatti tutti i quadri dipingo la notte, quando c'è il silenzio.
Il silenzio è importante nell'arte.
Sì.
No?
Forse il silenzio aiuta molto perché ti fa entrare dentro al quadro, quello che tu vuoi fare. Ma molte volte quei tempi fermi, quei momenti dove tu non fai niente, non sono mai sprecati, ma sono quelli che ti danno poi la possibilità di esprimere. Infatti molte volte si sta anche 2 giorni senza fare niente,
così a guardare come faceva Picasso.
Picasso stava anche 5-6 ore davanti alla tela
bianca
e cercando di creare qualcosa in quel modo, poi ci riusciva, però lui cercava una risposta dalla tela vuota, da questo elemento così.
Sì, la cercava un po' dentro di lui e un po' fuori da lui. Questa sì, alchimia sì, strana.
E tra... comunque io sempre dico sempre una frase che mi piace molto, che l'ho presa come simbolo, che secondo me non è che io metto l'arte a un livello superiore, però dico l'artista è colui che riesce a trovare la rarità in un mondo di persone uniche, cioè siamo tutti unici, abbiamo tutte le nostre
particolarità,
però qualche volta la rarità è più nascosta e quindi bisogna andarla a cercare.
Da chi meno ci aspettiamo invece troviamo, no? Magari da quella tela sì, da cui sì, tu ti aspetteresti niente, da quella serata, Simon, in cui sei stanchissimo, sì, invece vieni fuori un capolavoro. Fuori qualcosa, e io l'ho visto quel capolavoro fatto, che lui ha fatto, di quella sì, donna di colore meravigliosa, sì, con i gioielli e con... Cosa ha messo? Dei brillantini?
Sì.
Incredibile quel quadro.
I brillantini, la sabbia, il cimento, la cola, i colori acrilica, olio, tutto.
E scommetto che eri stanchissimo.
Sì, sì, è la notte. È
e invece è uscito un capolavoro.
Sì.
A proposito di capolavoro, anche il nostro amico che di capolavori ne scrive parecchi,
Alessandro, direi proprio di sì.
Ti vediamo, ti vedo anche perché non ci vediamo mai, comunque
stand-by.
Sempre
in Alessandro, stand-by. Ci senti?
Sì, ci sono.
Oh.
Eccoci qua, buonasera anche a te.
Buonasera a voi.
Abbiamo avuto dei problemini tecnici, ma siamo riusciti a risolverli.
Ci siamo, quindi io direi mandiamo la musica e poi attacchiamo con Alessandro o facciamo subito.
Io direi
Alessandro.
Di intanto
non rischiamo di andare via il collegamento.
Esatto,
okay,
esatto. Io direi intanto bentornato a Universo Parallelo, e so che tu ci hai portato un'altra intervista come la settimana scorsa, ma questa volta si parlerà di
Giuliano Montaldo.
Niente poco di meno che Giuliano Montaldo. Io manderei l'intervista.
Grazie, okay. Alessandro.
Grazie.
Cosa di che?
Eccomi qua. Allora, dopo alcune esperienze come attore, Actum Banditi, Cronache di poveri amanti, entrambi di Carlo Lizzani, cosa la spinse a passare alla regia con Dio al piccione e Una bella grinta?
La consapevolezza dell'istinto di ogni volta che non ero in scena io non andavo a cambiarmi, io stavo vicino alla macchina presa per capire che cosa succedeva nella mente di quel signore, che non c'era scritto nella sceneggiatura quello che doveva fare, ma lui lo faceva. A un certo punto lui diceva macchina qua, primo piano, campo lungo, dettaglio, e io ero ammirato da questa lettura che era tutta nella sua mente, tutta nella sua visione, una visione molto figurativa, molto ricca, molto profonda, molto... E io ero assolutamente pronto a stare a bocca aperta, tanto che al secondo film, no, di Poveri Amanti, è vero che faccio l'attore, ma ero già molto vicino alla macchina presa, tanto che Poliziani mi prese a fare l'aiuto regista.
Quindi, capito, l'aiuto regista.
E da attore
ad aiuto regista.
Come quelli che dal portare il caffè poi improvvisamente si ritrovano.
Esattamente, esattamente.
Davanti a una cinepresa.
E quindi, cioè, se tu ci pensi, insomma, è comunque un cammino che uno intraprende, e, diciamo, anche per caso. No,
beh,
quindi anche,
io sono qua per caso, sono l'esempio. Beh. Io ero su Radiofonica a fare uno stage. Maledetto stage che ho odiato perché non riuscivo a trovare nessuno che mi pigliasse perché era nel clou della crisi, e Roma non è qua là, e alla fine mi sono ritrovata a Radiofonica senza neanche... alle 11:05 Nicola Palumbo, ricordo, mise su Facebook abbiamo bisogno di uno stagista, alle 11:05 ero già in centro senza che Maurizio e gli altri sapessero che Nicola aveva messo il link. Nicola è andata a prendere il caffè, io mi ritrovo già là e dico: allora sono io, ho bisogno insomma di parlare con qualcuno, ho bisogno di fare lo stage. Questi mi guardano e fa: e tu cosa ne sai? Non lo so, ho detto, ho letto un link. È sceso Nicola dalle scale col caffè e gli fanno: Nicola, scusa, ma hai messo tu il link per caso per questa ragazza che si trova qui, saranno 10 minuti? Fa: sì, l'ho messo io. Ah, bene, ok, allora solamente per il tempismo iniziamo, vediamo un po' che ne esce fuori.
Incredibile.
Sono 3 anni.
Vedi il caso, Alessandro? Ce ne vuoi parlare? Ce ne vuoi parlare dell'intervista?
Beh, in questa intervista poi Montaldo appunto ha proseguito raccontando la sua carriera da regista, insomma le potrebbe iniziare difficoltà con film meno commerciali come Tiro al piccione e Una bella grinta, quindi l'aver fatto film di confezione spettacolare, commerciale come Gli Intoccabili ad ogni costo, fino al grande successo della sua trilogia contro l'intolleranza, insomma contro il potere giudiziario, militare e religioso, che sono appunto Gottmik Tunes, Sacco e Vanzetti e Giordano Bruno, i suoi film più conosciuti, entrambi interpretati da uno straordinario Gianmaria Volontè.
Niente, poco di meno, che si fa anche rima.
Siamo contenti, Alessandro, che tu condividi con queste
bene.
Cose.
Naturalmente poi potrete trovare l'intervista per intero su i fans di Universo Parallelo, dove io provvederò a inserirla con le varie diciture per quello che riguarda,
certo,
la radio.
È un po' come dicevo prima, no? Un po' il nostro allegato settimanale del nostro Alessandro.
Un po' anche come il nostro caro Alessandro, che ci siamo conosciuti in un certo senso per caso oppure no, però comunque sia, mi è piaciuto dall'inizio sia il libro che mi sono letto.
Lui ci ha regalato i libri.
Che mi sono letto praticamente tutto rinfiato, e poi l'altro che
ha,
diciamo,
regalato a me.
Ha regalato a te, e poi ha detto dai, proviamo, vediamo. E invece, vedi, è venuto fuori.
Infatti, quando me lo disse, neanche tu me l'avevi accennato, me l'aveva iniziato a dire lui. Dico, caspita, bella questa collaborazione dal Veneto all'Umbria. Due regioni così, un po' neanche, diciamo, che.
Due universi, no? Paralleli che si incontrano.
Due universi molto paralleli.
Per il momento, Alessandro, io mi congedo da te per il momento solamente, poi torneremo sull'argomento per mandare un audio dei nostri amici.
Ok.
Ti ringrazio, tra poco.
Grazie.
Tra poco.
Perfetto, siamo tornati su Universo Parallelo.
Yes, e quindi parlavamo di musica classica, parlavamo di arte, e proprio per questo, qual è, Leonardo, che musica scegliamo?
Ma pensavo a un concerto che abbiamo fatto il primo anno che ci siamo costituiti, a dicembre del 2006. Abbiamo eseguito, tra le altre cose, i Vespere de Dominica di Mozart. E qui c'è il Dixit che ho portato, è il primo pezzo di questo brano molto più ampio.
Questo è fatto da voi?
Abbiamo eseguito noi con un'orchestra e anche dei solisti.
Bene, allora ascoltiamo. Buon ascolto.
Buon ascolto, amici.
Oh,
che dire, fantastico.
No, mi chiedevo, ascoltando, deve essere proprio difficile rispettare dei tempi così precisi. Io ho fatto teatro, ho fatto danza, e penso che una cosa è la voce parlata, recitata, una cosa è il balletto, perché comunque sbagli un pezzetto, qualcosina, non se ne accorge nessuno, ti inventi un passo, in qualche modo te la rigiri, ma in un coro con 40 persone, se sbagli, se una sbaglia, che succede?
Potrebbe essere, dipende, diciamo, l'errore quanto è evidente, quanto la persona che sbaglia la fa in maniera, diciamo, plateale, non volendo ovviamente.
Un la, un eccessivo.
Talvolta può capitare, certo, ci sono gli altri che aiutano ad andare avanti, questo...
Coprono!
Esatto.
Questo è un po', diciamo, qui l'unione fa la forza. Diciamo, la forza del coro è questo, il fatto che tante persone condividono la stessa l'esecuzione insieme, si cerca di andare bene insieme a chi dirige, insieme agli orchestrali, in questo caso c'erano anche loro, a dei solisti.
Poi anche con gli orchestrali, cioè voi provate senza musicisti o provate senza ovviamente. Poi quanto tempo vi concedete con i musicisti nel provare? Che un po' mi ricordo come quando noi provavamo nella nostra saletta tranquilli con i nostri specchi, la nostra moquette, tutto quanto, poi ci ritrovavamo nei teatri con delle cose sotto tremende dove scricchiolava tutto e dovevi conoscere bene ogni angolino di quel legno, di quel palco, affinché tu non vai a beccare proprio quel punto dove rischiavi veramente la morte. E io dico, voi come fate a trovare le sinergie giuste?
Per quello che riguarda il discorso orchestrale, cioè
orchestra voci,
orchestra, anche quando c'è un gruppo più piccolo, anche una semplice persona che ti accompagna, il tempo per provare con costoro è sempre molto poco, anche perché diciamo il coro è amatoriale e lo fa gratis, anzi diciamo pagando di tasca sua. Invece gli orchestrali sono professionisti e quindi, essendo pagati, tante più prove si fanno e tanto più costano, e quindi bisogna cercare di ridurre al minimo le prove. Il coro deve arrivare preparatissimo, il più preparatissimo che può essere per la prova d'insieme. Poi si fanno in genere 2-3 serate, ma già 3 serate possono essere troppe.
Ma tu metti la musica di base e loro cantano sopra quando provate voi? Sì,
diciamo, in genere cerco di farli cantare a cappella il più possibile, cioè senza accompagnamento. Io comunque li aiuto con una tastiera, quando insomma c'è bisogno di far notare alcune cose, di rinforzarli, e perché comunque il canto a cappella, anche quando si eseguono brani che poi saranno seguiti con degli strumenti, il cantare a cappella è molto importante per l'intonazione, perché il coro diciamo si impari ad ascoltarsi quando c'è sotto già un
è anche facile per te, no? Perché conosci così, sì, esatto, no? Quali sono i momenti, gli handicap di ciascuno, certo, no? I deficit, i problemi di ciascuno, no?
Certo.
Per poter poi andare incontro alle necessità.
Ne trova sempre tanti.
Vabbè, vuol dire che vuol dire che vi vuole far crescere veramente.
Infatti per noi veramente adesso l'orchestra, in questo caso c'è, non sempre abbiamo la fortuna di cantare con l'orchestra, è molto bello, però andiamo, siamo molto sicuri.
Insomma, cioè, i più cattivi sono i più bravi, prepara il peggio, no?
Sì,
prepara il peggio.
L'incidente può avvenire, perché...
Ma lei dice, guarda, però... stasera hai fatto proprio una schifezza, e invece te l'ha detto perché sai che puoi dare molto di più.
Tanto non gli
almeno
basta,
la mia maestra faceva così in danza.
Non gli basta mai.
Ci lanciava i legnetti anche quando era tutto perfetto. Ma come, ho fatto bene? No, di più.
Tu lo sai perché.
Tu lo sai perché. Così, eh? E quindi è una frustrazione.
Noi siamo contenti così.
Certo.
Intanto facciamo i saluti Luca e Francesca che si sono collegati. Unisona in ascolto.
Unisona in ascolto. Bene, siamo contenti.
Ciao Francesca, ciao Luca.
Ciao Luca, ciao Francesco. Vabbè, non avevamo dubbi, dai. Francesca e Luca.
Esatto.
Francesco. E quindi dicevamo, non è facile mettere insieme tutte queste teste, non è facile stare dietro ad uno solo, tutti quanti, però ci riuscite, sì, quindi sì. Ci sono dei, oltre al progetto di cui abbiamo parlato, c'è qualcos'altro che volete comunicare al pubblico, per chi volesse ascoltarvi?
Sì, sì, perché prossimamente, anzi la data è il 17 marzo, una domenica, e faremo un concerto alla Sala Sant'Anna di Perugia, dove... facciamo le prove per Amnesty International, proprio per beneficenza.
Benissimo.
Ci piace anche fare queste cose qui, E
che tipo di concerto sarà? Già lo sapete?
Sarà un concerto di, diciamo, incentrato soprattutto sul Requiem di Fauré, che abbiamo messo su da poco tempo e lo stiamo eseguendo già un po' di volte, perché comunque serve sempre per migliorare, per trovare anche cose da, su cui si può far meglio, insomma. E, però con questo pezzo, che fa un po' da nucleo centrale, faremo altri brani di repertorio più antico, appunto il barocco, con Bach, Monteverdi, Purcell. Faremo un concerto che ha durata di un tre quarti d'ora.
Qual è la durata, appunto, ideale, affinché una persona non dica vabbè adesso basta, perché comunque non è una musica per me. No, per me potrebbe, io l'ascolto 24 su 24, ma c'è gente che magari non piace, quindi...
In genere tre quarti d'ora è un tempo dove tutti quanti riescono ad accettare la durata. Poi dipende che cosa uno canta, quanto è interessante quello che uno esegue, no? Perché se quello che uno esegue non è così attrattivo, anche 5 minuti possono essere.
Ma una curiosità che ci ho sempre avuto, adesso me la posso togliere. Vedi il bello di fare la radio, di avere ospiti di vari tipi, ti puoi togliere tutte le curiosità che vuoi. Quando provate, la mia curiosità è: siccome ognuno ha la sua vocalità, la sua particolarità e ha il suo momento, diciamo, all'interno della canzone, diciamo così, tu li dividi in gruppi o insieme loro sanno come cantare? Cioè, tu dici, che ne so, come si fa a far partire 10, 15, 3, 4?
Intanto sono divisi per sezioni, quindi già soprani, contralti e tenori bassi.
Perfetto, quindi già la divisione è fatta.
Sì. Poi può capitare che all'interno di queste sezioni ci siano delle divisioni ulteriori, perché i brani sono, invece che a 4 voci, possono essere 5, 6, 8 voci. Allora all'interno delle sezioni ci si divide ulteriormente. Poi si cerca di fare in modo che all'interno delle sezioni, diciamo, le voci che sono abbastanza simili siano vicine tra loro. Questo non è sempre facile, però
appunto,
comunque si cerca di far questo. Poi ci sono anche altre esigenze legate alla, molto più semplicemente, a come ci si propone davanti al pubblico. Un problema di
le file,
di
no?
Le altezze.
Mi viene in mente il coso dell'elettroencefalogramma, sì, no? Di queste persone.
L'onda sinusoidale.
Queste persone che dico, ma come saranno messe? C'hanno una logica, ovviamente.
Sì, si cerca di tenere insieme più problemi diversi, la vocalità.
L'alta con quella bassa, la bassa con quella, cioè che fai un zig zag veramente così.
E poi fare in modo anche che chi sta dietro possa vedere.
Quindi anche il basso e l'alto, anche fisico.
Sì,
anche quindi quello. I problemi sono molteplici. Sì. Quindi insomma, che abbiamo scoperto che il direttore non è solo quello che alza le ditine, i ditini, fa la 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 la, no, le bacchettine, è proprio quello che ce lascia il sangue.
Anche problemi caratteriali, perché mette vicino due persone
che si odiano. Vabbè,
non hanno molta simpatia l'una sull'altra, non è.
Però magari sarebbero vocalmente perfette, lì come ti comporti?
La scelta è quella,
prima scelta vocale,
quindi chi se ne frega, scannatevi fuori, ma qua
esattamente.
Fate finta di non conoscervi, sì, mettete due paletti al lato e andate avanti come i muli. Allora, spostiamoci dall'altro lato. Simon, respira, forza. Francesco, allora, invece le vostre esposizioni come funzionano? Abbiamo detto che più o meno voi dipingete, vi confrontate, la notte porta sempre consiglio e ispirazione, ma quando poi esponete, con che scelta?
Ma noi dipende un po' da quello che appunto abbiamo prodotto magari su un mese. Ogni mese noi produciamo molti quadri differenti, quindi ad esempio noi ci siamo conosciuti 5 anni fa della Mostra d'Arte a Perugia. E
così? Eravate tutti e due a questa mostra?
Eravamo a questa mostra e praticamente io ho apprezzato i suoi lavori, lui ha apprezzato i miei, e parlando poi abbiamo instaurato questo rapporto di amicizia e di collaborazione artistica. Quindi dipende un po' dal posto che ci dicono, noi portiamo i quadri più, sicuramente portiamo sempre quelli ultimi, ultima produzione, perché è quella che ci rappresenta,
vi rappresenta di più, quindi sì, voi state proprio anche al passo con i vostri tempi,
sì,
cioè
sì,
è molto
sì,
importante che voi esponete non cose vecchie, ma vi piace esporre, esporre e vendere di conseguenza cose sì,
sì,
fresche,
sì, sì, questo, è vero.
Questo è importante,
sì, sì,
che comunque mantenete anche i vostri tempi,
sì,
e io con lui un po' ho chiacchierato, con te un po' meno, mi chiedevo cosa pensassi tu invece dell'arte italiana.
Ah, dell'arte italiana io...
dei pittori contemporanei.
Ma l'arte italiana, i pittori... Ah, io dell'arte italiana ho un grande apprezzamento, perché l'arte italiana è la, per me, non perché sono italiano, ma è la migliore, cioè ci abbiamo delle città, sono un'opera d'arte vivente. Però quello che posso, che non apprezzo, non perché io non faccio parte dell'arte, diciamo, a un certo livello, però gli artisti contemporanei sono, non so, non li conosco, cioè non sono così attivi come dovrebbero essere, sono un po' meccanicamente
impostati dalla corrente. Mm.
Sì, e quindi a un certo punto, quando una produzione di un artista arriva a un certo livello, secondo me perde, perché viene messa in una situazione di meccanismo
un po' come chi produce dischi oggi,
sì, è uguale,
cioè devi
è
produrre
stesso.
Entro il prossimo mese devi fare questo entro il prossimo anno,
è lo stesso meccanismo,
quindi c'è la fretta, addio.
Quindi del contemporaneo no, noi abbiamo una storia che ci rappresenta e vado lì a cercare lì qualcuno che mi ispiri.
Ah, strano, un giovane, quanti anni hai?
33.
33 anni, comunque vai indietro, giovanotto. Invece un giovanotto.
Vado anche, non so, ad Ali, a Munch, a espressioni di questo tipo. Però ecco, non, apprezzo più e molto di più il designer italiano, che ogni giorno si sforza di creare, di trovare materiali nuovi per creare nuovi ambienti.
Che non siamo così arretrati a livello di creatività.
No. Creatività,
siamo messi
no.
bene.
Sì, creatività sì.
Ci vogliono solo i canali giusti, forse.
Sì, forse.
Lasciamo un po' trascinare. Vabbè, siamo italiani, no? Lasciamo un po' trascinare.
No, dovremmo farci più.
Più sentire, no? Forse la nostra creatività, sì. Secondo me, guarda, sono d'accordo con te, nel senso che sotto tutti i punti di vista, secondo me, gli artisti e italiani, i creativi italiani dovrebbero assolutamente lasciarsi trasportare dalla propria corrente, non dall'esterno.
Sì.
Secondo me esploderebbe davvero qualcosa.
Alessandro, cosa ne pensi?
Beh, io di arte non me ne intendo purtroppo, però indubbiamente chi ha queste passioni così forti, insomma, va premiato, deve vedere riconosciuti i propri meriti, sia come soddisfazioni personali che poi magari anche con una retribuzione economica.
Magari. Bello questo magari.
Sì,
bello questo magari, Alessandro.
Magari.
Simon ci raccontava che lavora 10 ore come metalmeccanico, agli occhi che sono due bombette.
Salutiamo tutta la categoria dei lavoratori, ma tutti, completamente tutti.
Per chi ce l'ha
un lavoro,
ricordando anche chi non ce l'ha proprio,
E quindi ecco.
Ma lui vuole mandare qualcos'altro? No, facciamo mandare.
Praticamente chiedevo appunto la sua opinione su quello che era magari l'arte, se c'era qualcosa in particolare che piaceva a te, Alessandro.
Ripeto, io non me ne intendo purtroppo di arte.
Vabbè, lui c'ha la scrittura, più arte di questa, cioè non credo.
Beh,
che
è una forma d'arte anche quella, certo.
No, è un po' anche un'ossessione, penso, Alessandro, no? Perché chi ama scrivere è un po' martellato da questo demon, chiamiamolo come vogliamo, no? E quindi sei costretto tutto il giorno a prestare attenzione a quello che c'è dentro per poi riportarlo su un foglio, o no?
Beh, io non la vivo esattamente così, io scrivo di getto, distinto, quando mi viene.
Beato te, io no, io mi trovo ossessionata da questa cosa, che adoro scrivere. E quindi andiamo, avete scelto un altro pezzo?
E ci siamo.
Sì, appunto perché spazio un po' da musiche di diversi generi, mi piace anche un po' il pop, quindi anche l'ultima dei Pitbull.
Bene, ascoltiamo.
My body don't lie, my mind, let it rain over me. This world went. I'm rising so high, out of my mind. Walking. So let it rain.
Eccoci, siamo tornati di nuovo.
Bentornati ai vecchi e nuovi, a chi ci ascolta da poco. Io ho dei problemi con le cuffie, mi sento, non mi sento, è tutto così.
Io ti sento, tu mi senti?
Io no, ma non importa.
Volante 1, volante 2.
Quindi bentornati a chi ci ha già ascoltato e benvenuti a chi si è appena connesso.
Ma perché parli così?
Ma perché non lo so, stasera sono un po' strana, sono un po' emozionata perché sono ritornata qui da tanto tempo, dopo tanto tempo. E quindi il teatro ormai mi aveva assorbito, invece la radio mi ha fatto ritornare qua. Simon se la ride, proprio perché se la ride, lo becco, gli chiedo di dirmi qualcosa del suo paese, perché ripetiamo da dove vieni.
Sì. Io vengo da Tanzania.
Tanzania? Sì. Ah, raccontami qualcosa dell'arte, di cosa facevi, di cosa combinavi.
Se non sbaglio, 5 km a Corciano, giusto?
Sì, più o meno.
Mi ricordo.
Pensavo Ellera, no? Corciano?
No, la ricordo.
Dai, su, raccontaci qualcosa.
Lì ci sono dei bravi pittori. Mm-hmm. Io ho cresciuto in mezzo di loro, dopo quando ho finito studiare. Ho iniziato a frequentare loro, c'era la tecnica molto particolare che è nato lì, si chiama Tinga Tinga è il nome di uno che ha iniziato a dipingere, però dopo è morto, hanno formato i gruppi delle persone che faceva questa arte di Tinga Tinga.
Quindi è diventata proprio un'arte, cioè lui ha dato il via,
sì,
ad un'arte.
È nato proprio in Tanzania.
Ad una tecnica.
Sì, una tecnica. Io imparavo questo e poi imparavo altra tecnica, si chiamava batiki.
Batiki.
Sì. E poi ho iniziato a dipingere batiki e Tinga Tinga.
Hai mescolato insieme?
Tutte insieme.
Qual è la differenza? Cioè, come funzionano? In cosa consistono?
Batiki si lavora sulla stoffa.
Un po' come quelle stoffe, i vestiti delle donne africane?
Sì,
colorati?
Sì, con i colori liquido. E poi Tinga Tinga usano i colori brillanti, si dipinge sul legno. E poi niente, ho vinto qualche concorso lì. Ho lavorato sul giornale famoso, si chiama Uhuru, per più di un anno, facevo i fumetti.
Ah.
I fumetti usciva ogni giorno.
Bellissimo.
Sì, queste...
E inventavi la storia o disegnavi solamente?
Sì, io inventavo la storia perché il famoso pittore che faceva i fumetti era morto, quindi io sono stato selezionato, abbiamo vinto queste concorse, quindi...
Quindi tu hai preso il posto di questo,
sì,
fumettista famoso?
Sì, sì. E poi ho vinto tanti premi. E poi c'è un amico mio, si chiama Francesco, che mi ha aiutato in Italia per frequentare la scuola di Accademia di Belle Arti. Quindi dopo sono venuto qua e sono stato aiutato con la famiglia di Angelo Speranza per studiare qua. Mm-hmm. E dopo la scuola, quando ho finito l'accademia, ho iniziato a dipingere. Ho fatto le mostre tutto Italia, ho girato e poi abbiamo iniziato a
viaggiare. Ti sei fermato a Perugia?
Sì.
Perché proprio Perugia?
Perché forse per un momento mi sono trovato qua, perché...
Hai deciso di fermarti qua, hai trovato qualcosa di te qua.
Sì, ho conosciuto Francesco.
Non mi dire che è Francesco che ti ferma qua.
No, già c'era prima da 5, da 6 anni che stavi prima.
Caspita. E quindi viva Perugia?
Sì, adesso vivo a Perugia, però adesso vogliamo andare in America per fare le mostre lì. E io sabato questo c'è una mostra in Germania, però purtroppo non posso andare per motivo di lavoro, quindi mi presentano.
Ah, però presenteranno i tuoi quadri lì?
Sì, 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 sì. E poi in Umbria c'ho tante mostre che stanno in giro, c'è a Foligno, gelateria Egno, c'è la mostra lì.
Quindi voi praticamente esponete nelle gelaterie, nei bar,
l'esposizione fissa.
Sì, sì. Per esempio al Giorno dell'Umbria c'è una mostra dei miei quadri, Ginoteca, sì,
quindi un po' in giro,
sì,
la tua anima sta sparsa di qua e di là,
tutto in giro.
Non sei uno che è geloso della della sua arte,
no.
Sei generoso,
sì, anzi è meglio così, che l'arte vada su tutti i posti e cercare,
sì.
E non su posti fissi.
Ma ci sono delle volte in cui fate qualche quadro, lavorate su qualche quadro, ci tenete tanto e dite no, questo non lo venderò mai, invece poi
sì. Spesso è capitato,
cioè, no, questo non lo vendo, giuro infatti, non lo vendo, sì. Questo no e poi non si sa come mai non c'è più.
Questo è vero. A me mi è capitato tante volte, a volte posso dipingere un quadro, ci metto anche una settimana e poi non ci riesco. A volte ci riesco, però ci metto tanto tempo. E dopo quello quadro nessuno lo guarda. Mi è capitato tante volte, faccio un quadro, per un'ora ho fatto un quadro, un'ora, due ore, e quando vado per fare la mostra, e quello quadro mi dicono, questo è il più bello di tutti.
È successo a me, ho detto, quello lo voglio, ma ho detto, ma come, no, ma questo poi vale poco, l'ho fatto in un'ora, ieri notte, così, l'ho messo qua per caso, ho detto, ma è bellissimo, ma no, l'ho fatto in un'ora, devo ancora finirlo, dico, ma tu sei matto, è stupendo, e invece, vedi, sta proprio là l'arte. No, Francesco, tu che pensi?
Sì, è così, infatti, molte volte, anzi, è vero che uno è geloso di quello che fa, quindi ogni quadro è, alla fine diventa una cosa unica, quindi ecco, magari di quelli
alla
che
faccia dei critici.
Sì, alla faccia dei critici
che a volte non ne capiscono niente.
No, loro seguono il loro lavoro. Il loro lavoro è sponsorizzare chi deve andare avanti per la loro strada, insomma.
Sì, anche non comprendere a volte, però
sì, però
fa parte del gioco.
Non tutti, però molti, diciamo che è una forma d'arte anche quella.
Certo. Quindi penso che saranno d'accordo anche il nostro Leonardo e la nostra Claudia quando, no? Succede, almeno a me succedeva anche. Oddio, stasera sono proprio impreparata, non me la sento, sono una schifezza. Su 40, 35 stanno male, stanno malissimo. Magari quelle prove sono state fatte poche volte, eccetera, eccetera. È la serata migliore.
È vero.
No? O quelle volte in cui dici,
come stasera?
Stasera è pazzesco, siamo tutti preparati, è impossibile che va male, siamo tutti qua, siamo fatti tutte le prove, bla bla bla, poi blah.
Infatti la tranquillità è molto rischiosa. Se è troppo,
sono d'accordo.
Ci vuole l'adrenalina.
Fa cadere, sì. Certo.
Allora mi capite quando dico che devo arrivare qua impreparata? Se no non c'è l'adrenalina e non si cambia niente. Alex.
Io direi,
vai,
che mandiamo un po' di questa adrenalina, così, yes, la sentono.
Oh,
lasciamo sottofondo.
Oh, relax. Dicevo che a me proprio la musica classica tranquillizza da morire, mi dà proprio un senso di pace e di serenità che nient'altro ti dà, no?
Eh sì.
Allora facciamo sta accoppiata, voi disegnate, sì, sì, e loro cantano.
Dovete sapere che ci è venuta la malsana idea, che poi è una bellissima idea, di fare una performance qui a Universo Parallelo. Ci è venuta fuori così. Poi non vi diciamo niente, perché ovviamente lo dovrete scoprire da voi.
Facciamo questo bricolaggio.
Abbiamo deciso di fare questa cosa. Vediamo, vediamo. Sicuramente verrà fuori una cosa bellissima.
Proprio poi via. Sperimentare che si può unire
tutti. Sì. Che ogni forma d'arte, appunto,
è collegata a tutte le altre, perché la motivazione è sempre la stessa, vero? Cercare qualcosa dentro di sé e renderla pubblica, in fondo è quello, no?
Si condividere un pezzettino di noi con gli altri.
Certo, e questo è altruismo, perché non tutti riescono. Altruismo e coraggio, perché penso che ci vogliono entrambe le cose, perché il coraggio per poter...
Beh, a me fa comodo anche per dimagrire, Pezzetto qua, pezzetto là, divento un figurino.
Io inizio a capirti, perché ho preso 3 kg a Natale, Alex, quindi inizio a capirti.
Vedi, non hai condiviso, devi condividere.
Hai ragione, sono stata poco altruista.
Guarda,
molto
ti faccio una maglietta col tasto condividi.
Alex, oh, sempre lì, ma sempre lì, sei proprio un uomo. Scusatemi, uomini, ma ogni tanto, Alex... si rende di massa.
Ma da
Simon, cosa ridi? Allora, Leonardo e Claudia. Sì. Tipo, intanto, questo pezzo che abbiamo in sottofondo.
Scusa che ti interrompo. Sì. Luca subito commento. Vai con l'Obert del Nerd.
Ecco, appunto, volevo dire questo. Quando si comunica, no? A mo' di Sanremo, il titolo dell'opera. A chi si dà questo arduo compito? Ma, che non è proprio così semplice come Gli Angeli di Vasco Rossi, insomma. Tipo questo come si chiama?
Comunque in genere c'è un programma,
sì, c'è un programma in
sala, quindi già c'è il titolo, l'autore, le date e anche qualche qualche spiegazione breve, quindi sì. Non c'è una presentazione quasi mai, vero?
Sì, qualche volta ci hanno chiesto di presentare i pezzi, anche spiegarli un po', però nella maggior parte dei casi col programma di sala, dove c'è già anche scritto oltre l'elenco dei pezzi, anche c'è una piccola spiegazione, no? Oltre il curriculum del gruppo, dei solisti, eccetera eccetera, quindi in genere non c'è bisogno.
Se tu dovessi consigliare a chi insomma si appresta ad ascoltare per la prima volta questo tipo di musica, che cammino gli faresti fare? Da
che percorso?
Sì,
io partirei proprio con Johann Sebastian Bach, questo che stiamo ascoltando, perché è uno dei compositori più diciamo più moderni, nonostante che sia vissuto nel periodo barocco, nasce nel 1685 e muore nel 1750, però insomma, penso che universalmente sia riconosciuto come uno dei compositori più fuori dalla storia. Cioè in qualsiasi periodo storico ha sempre avuto i suoi fan, e quindi per partire direi che potrebbe essere un'ottima scelta. E musica di altissimo livello, uno dei geni della storia della musica, su questo tutti lo riconoscono, non c'è nessuno che...
Quindi partire da lui per poi un altro
per
paio?
Per passare anche un altro, che è Mozart, che abbiamo ascoltato prima, e anche lui è molto... in genere si riesce a pensare molto facilmente, insomma, anche se la musica è complessa, però sono quei compositori che hanno scritto in maniera complicata, ma in maniera che tutti potessero ascoltare
alla portata di tutti. E invece proprio quello che c'hai tu nel cuore?
L'ho detto, e basta.
Oh, ecco perché, vedi, ero curiosa di sapere se era anche il primo,
diciamo, che
della sua lista.
Cuore per il coro,
È in automatico. Beh, perché poi no, c'è questa si trasmette la passione.
E se posso dire una cosa, è che questo tipo di musica deve abbattere dei pregiudizi che ha il mondo di adesso. E perché, non lo so, merito o demerito della televisione, se la televisione proponesse questo brano, no, come sigla di qualcosa, oppure dei concerti di questo tipo di musica, o spingesse la gente ad andare ai concerti come si spinge ad andare ai musei, per esempio uno va a vedere le mostre, certo, di pittori antichi, no? E fanno le file, la vediamo al telegiornale. e manca questa cosa per la musica del passato, ed è una grande perdita, perché è una grande gioia, un grande, no, divertimento, no, perché condivido quello che diceva Francesco prima della musica, che non è che deve far divertire, no? No, assolutamente, cerchiamo tutti conforto, consolazione, non so, cerchiamo qualcosa di più profondo nella musica, perlomeno io penso così, e si perde un gran...
Beh, penso che la risposta l'abbia data questo Natale, questo dicembre, in cui sono andati in onda degli spettacoli teatrali che hanno superato sulla 7, penso, tutto il resto del repertorio Rai 1, Canale 5, eccetera, eccetera, Mediaset, Rai, hanno superato tutti e tutto, ed era un orario anche inammissibile, si parla di mezzanotte, ed duravano anche 3 ore, quindi penso che questa, il popolo italiano, la risposta l'abbia data. Il problema è di chi invece sta al potere,
certo,
che non ascolta mica il popolo, certo, ascolta le proprie tasche, certo, che è una cosa ben diversa. E quindi purtroppo vi devo avvisare che siamo alla fine, a me mi dispiace perché... Okay. Come sempre, io carburo, sono un diesel, quindi vado sempre più avanti e quindi mi dispiace, ma dobbiamo chiudere, ma non voglio non chiudere senza il saluto ai miei bambini della quinta A e B di Passignano, che voglio salutare, e senza lasciare i vostri contatti, ovviamente. Quindi, Accademia, lasciami i vostri contatti.
Sì. Allora, dunque, il sito del coro, www.unisoni.net. Poi il mio personale?
Chi?
Okay. Quello che volete.
Se no c'è anche l'email degli Unisoli, che è info@unisoli.net.
Per chiunque, bellissimo, volesse appunto togliersi delle curiosità, ripetiamo:
info@unisoli.net.
Oppure il sito?
www.unisoni.net.
Per chiunque volesse appunto togliersi le curiosità sul coro e sulla loro realtà. Invece, per ribeccare i due artisti, i due pittori, Simon e Francesco.
Allora, potete scrivere alla mia email francescodesign@alice.it, oppure il sito internet www.carrettartwebs.com.
Bene, Simon, a te ti troviamo?
Sì, il mio sito è simon.mgogo.com.
Perfetto.
Su Facebook Maestro Simon.
Maestro Simon, che è più facile. Maestro Simon, che è più semplice. Gruppo Facebook anche gli Unisoni?
Sì.
Come, bellissimo, vi troviamo? Unisoni.
Accademia degli
Unisoni.
Salutiamo anche il nostro carissimo amico Alessandro.
Eccomi qua.
Ciao.
Ciao, ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo ospite.
Ok, ciao.
Grazie
buona ancora.
Serata.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie, a presto.
Quindi ringraziamo Simon, Francesco, Leonardo e Claudia. È stato un piacere per me. Veramente una grossa ricchezza come sempre. Grazie Alex.
Grazie Assu.
Prossimo mercoledì dalle 20 alle 21:30.
Sempre su radiofonica.com/universo-parallelo.
Io in parallelo vi
per quello che riguarda Facebook, ci potete trovare su Fans Universo Parallelo, dove potete condividere tutti i vostri filmati, audio e quant'altro. E la chat Universo Parallelo per interagire con noi, con i nostri ospiti in diretta.
Yes. Assunta Loprete.
Alex Urbani, a mercoledì prossimo.
Yes, buona serata.
Ciao.
Piangono, toccano il fondo come l'Andrea Doria. Chi lavora non tiene dimora, tutti in mutande, non quelle di Borat. La gente è sola, beve poi soffoca come John Bonham. La giunta è sorda, più di Beethoven quando compone la nona. Per pensare che per Dante questo era il bel paese, laddove si suona. Per pagare le spese bastava un diploma, non fare la starolicona. Né buttarsi in politica con i curricula presi da Stalerriona. Nemmeno il caffè sa più di caffè, ma sa